Questa è la storia di una malattia, anzi di un veleno, anzi di un farmaco. È una storia che racconta come poche altre il concetto di serendipità, quel fenomeno quasi magico per cui da una serie di eventi casuali, tutti concatenati nel modo giusto, si arriva ad un risultato straordinario. Questa è la storia di una sostanza di cui si è tornato a parlare anche fuori dall'ambito medico-scientifico proprio in questi ultimi anni, perché fa parte di quel ristretto gruppo di sostanze che sembrano, almeno in alcuni casi, migliorare le condizioni dei pazienti affetti da Covid. Ma pochi sanno che la vicenda di questa sostanza non solo è molto lunga, ma ha fatto anche un percorso tutt'altro che lineare per arrivare nel novero dei farmaci moderni. Il nome di questa sostanza è Warfarin e questa è la sua incredibile storia. La nostra storia comincia negli Stati Uniti, in Wisconsin, nell'Ottocento. I coloni europei erano arrivati da queste parti nel secolo precedente, ma fu solo dalla metà dell'Ottocento che la popolazione iniziò a crescere in modo significativo e il Wisconsin divenne una importante regione per la produzione di grano e mais. La zona prese il nome di Cintura del Grano e ad un certo punto il Wisconsin si trovò a produrre un sesto di tutto il grano prodotto negli Stati Uniti. Ma la coltivazione intensiva del grano iniziò rapidamente ad impoverire il terreno di tutti i nutrienti, in particolare dell'azoto, e le piante iniziarono a diventare vulnerabili alle infestazioni. Nel 1860 arrivò il cosiddetto chinch bug, la cimice del grano, un insetto parassita il cui nome scientifico è Blissus leucopterus e fu un disastro. Le colture vennero gravemente danneggiate e molti coltivatori decisero di convertirsi in allevatori di mucche da latte. Nel 1899 oltre il 90% delle fattorie del Wisconsin allevavano mucche da latte e la regione divenne una delle più importanti aree di produzione dei latticini, in particolare formaggi. Il Wisconsin cambiò soprannome e divenne la terra dei formaggi americana e agli abitanti toccò il nomignolo di cheeseheads, teste di formaggio. Uno dei problemi di avere grandi allevamenti di mucche da latte è che serve molto foraggio, specialmente in inverno, quando gli animali non possono andare al pascolo. Nel XVII secolo in America era stato introdotto il trifoglio, proprio come foraggio per le mandrie. E non solo è un ottimo alimento per gli animali da latte, ma ripristina l'azoto nei terreni impoveriti dalle colture intensive. Per questi motivi la sua coltivazione in Wisconsin divenne in poco tempo molto estesa. In particolare si diffuse un tipo di legume, il cosiddetto trifoglio dolce o meliloto, che prende il suo nome dall'intenso odore dolciastro che emette quando viene tagliato. Questo odore è dovuto alla presenza di cumarina, un composto chimico aromatico prodotto dalla pianta come protezione. Il trifoglio dolce può essere immagazzinato e conservato per lunghi periodi, purché si faccia molta attenzione all'essiccatura. Se per caso viene conservato umido, su di esso si sviluppano diversi tipi di funghi microscopici che convertono la cumarina presente nella pianta in dicumarolo, un potente anticoagulante. Nell'inverno del 1921, diversi capi di bestiame del Nord Wisconsin e dell'Alberta iniziarono a morire di una malattia mai vista prima. Le autopsie rivelarono che gli animali erano morti per emorragia interna e presentavano estesi ematomi. In alcune aree tutti gli animali morivano in pochi giorni dall'inizio dei primi sintomi. La malattia si presentava in diverse forme. In alcuni casi era evidente che gli animali morivano a seguito di semplici operazioni come la punzonatura o la limatura delle corna. La minima ferita non si rimarginava e gli animali morivano dissanguati. In altri casi il sanguinamento era interno e la causa della morte non appariva così evidente. Spesso gli animali malati abortivano e il danno per l'allevamento fu disastroso. Ma se era chiaro il motivo per cui gli animali morivano, non era chiaro che cosa provocasse queste emorragie letali. Frank Sheffield, un veterinario emigrato dall'Inghilterra che lavorava all'Ontario University, fu il primo a individuarne la causa. Inizialmente, un po' come tutti, pensava che la causa fosse di tipo infettivo, ma gli animali non avevano febbre e non sembrava esserci contagio tra gli individui sani e quelli malati. Frank iniziò a pensare che la causa dovesse essere legata all'alimentazione. L'inverno del 1921 era stato particolarmente rigido e la maggior parte degli allevatori aveva dovuto attingere esclusivamente alle riserve di trifoglio dolce immagazzinate per nutrire il bestiame. Frank scoprì che la malattia si era diffusa esclusivamente negli allevamenti che avevano utilizzato riserve di trifoglio dolce avariato. Incredibilmente, la Ontario University sospese i finanziamenti per questa ricerca e il brillante veterinario venne rimandato a insegnare. Frank ci rimase così male che decise di abbandonare del tutto la ricerca e andare a fare il missionario in Corea. Intanto, un altro veterinario e patologo, Lee Roderick, era arrivato alle stesse conclusioni e aveva scoperto che togliendo il trifoglio dolce dalla dieta degli animali, la malattia regrediva. Inoltre, se si facevano trasfusioni di sangue dagli animali sani a quelli malati, questi ultimi miglioravano rapidamente. Alla patologia venne anche dato un nome ufficiale, malattia emorragica da trifoglio dolce. Purtroppo, però, il problema si ripresentò nel 1929, quando, a causa della grande depressione economica degli Stati Uniti, molti allevatori, non avendo alternative, ripresero ad alimentare gli animali con trifoglio dolce avariato. Un allevatore, in particolare, Ed Carson, venne duramente colpito dalla malattia del bestiame e con lui la storia prese un'altra piega. Ed Carson era un allevatore del piccolo villaggio di Deer Park nel nord Wisconsin, un paese di soli 187 abitanti nel 1929. Ed non aveva avuto molti capi malati per la sindrome emorragica fino ad allora, ma nel 1932 iniziarono i problemi. A dicembre due giovani mucche morirono, poi una più vecchia le seguì il mese dopo, poi altre due il mese successivo e il toro iniziò a perdere copiosamente sangue dal naso. Il veterinario gli disse subito che le sue mucche stavano morendo della malattia emorragica e che doveva cambiare immediatamente alimentazione al suo bestiame, ma Ed non poteva permettersi di comprare altro foraggio e in più non era convinto che il trifoglio dolce, che aveva sempre svolto il suo compito così bene, di colpo fosse diventato la causa di una malattia così letale. Gli consigliarono allora di andare alla stazione sperimentale di agricoltura a Madison per farsi confermare la diagnosi. Ed era disperato e non poteva permettersi di perdere altri animali. Così si mise subito in viaggio. Un sabato di febbraio del 1933, durante una tempesta di neve, Ed Carson caricò sul suo camioncino una giovenca morta, un secchio di sangue che non si coagulava e 100 libbre di trifoglio dolce avariato. Fece 200 miglia nella neve per arrivare a Madison e quando finalmente arrivò gli uffici della stazione sperimentale di agricoltura erano chiusi. Annoiato e frustrato cominciò a gironzolare per l'edificio finché non trovò un ufficio aperto. Pensando che magari qualcuno lì potesse aiutarlo, entrò. Quello era l'ufficio di Carl Link e del suo assistente di laboratorio Wilhelm Scheffel. Essendo sabato pomeriggio, erano gli unici a lavorare nell'edificio. L'incontro fu piuttosto fortunato, perché Carl Link era un agronomo che dava consulenze agli agricoltori sulla qualità del suolo, sulle scelte relative al raccolto, sull'allevamento degli animali e soprattutto stava conducendo uno studio sulla presenza di cumarina nel trifoglio dolce. Ed portò nel laboratorio il sangue e il trifoglio avariato e raccontò la sua sfortunata situazione con il bestiame. Ma Carl non poté che confermargli la diagnosi. Si trattava chiaramente della malattia emorragica da trifoglio dolce. L'unica soluzione era smettere di nutrire gli animali con quel foraggio e tentare qualche trasfusione degli animali più gravi. Sconsolato, Ed tornò a casa, senza le risposte che avrebbe voluto sentire. Ma Carl e Wilhelm rimasero molto impressionati dalla tragedia personale di quel povero allevatore che aveva fatto 200 miglia nella tempesta per venire a chiedere una soluzione e a cui era stato risposto in sostanza che non c'era niente da fare. Da quel giorno i due cominciarono a pensare a quell'incontro non come un fatto casuale, ma come un segno del destino e si dedicarono anima e corpo alla ricerca di una cura per la malattia emorragica da trifoglio dolce. Carl Link era l'ottavo dei 10 figli di un pastore protestante. Concluse il suo dottorato nel 1925 alla Wisconsin University e passò un paio d'anni in Europa a studiare coi premi Nobel Fritz Pregel e Paul Kerr. Tornò nel Wisconsin nel 1927 e divenne assistente di un professore universitario. La prima volta in cui sentì nominare la malattia emorragica da trifoglio dolce fu nel 1932, lavorando al Dipartimento di Biochimica del Minnesota. A quel tempo gli scienziati, pur avendo individuato la causa della malattia, non riuscivano ad estrarre l'elemento che la provocava. Così Carl decise di fare ricerche per conto proprio, tornando in Wisconsin dove la malattia era più diffusa. Si sapeva che la cumarina era la sostanza che dava il tipico odore dolciastro a quel tipo di trifoglio, ma anche che a questo odore dolce corrispondeva un sapore molto amaro, per cui il bestiame tendeva a non mangiarlo se c'erano delle alternative disponibili. Carl aveva quindi deciso di cercare di selezionare un tipo di trifoglio dolce che contenesse un basso livello di cumarina. Fu mentre stava facendo queste ricerche che incontrò Ed Carlson con la sua giovenca morta e il suo secchio di sangue che non si coagulava, incontro che gli fece cambiare immediatamente l'oggetto delle sue ricerche. Ora Carl voleva a tutti i costi isolare nel trifoglio dolce l'elemento che causava la malattia emorragica del bestiame. Quando Carl iniziò la sua ricerca, non esistevano dei test affidabili per misurare la coagulazione del sangue. Iniziò quindi una serie di esperimenti per misurare questo valore nel sangue dei conigli. Gli esperimenti consistevano nel dar da mangiare ai conigli il trifoglio dolce avariato o specifiche sostanze estratte dal trifoglio e poi verificare come e quanto si coagulasse il loro sangue. In particolare usò un coniglio di nome Bess per oltre 200 esperimenti durante 5 anni di lavoro. Ci vollero 6 anni perché Carl scoprisse la sostanza chimica responsabile della malattia da trifoglio dolce. Provarono una infinità di sostanze. A volte sembrava loro di essere sulla buona strada, ma poi qualcosa non funzionava e sangue di conigli continuava a coagularsi normalmente. Finalmente, la mattina del 28 giugno 1939, Campbell, uno dei membri del team di Carl, isolò il dicumarolo in forma cristallina. Quando Carl entrò in laboratorio, Campbell, che aveva lavorato tutta la notte, stava dormendo sul divano, mentre il suo assistente stava festeggiando bevendo da una provetta etanolo puro a 95 gradi. Thank you. La produzione massiva di dicumarolo iniziò subito e nel 1940 venne anche sintetizzato artificialmente in laboratorio, senza bisogno di estrarlo dalle sostanze naturali. Negli anni 40 entrò nella pratica medica per la cura di tutte le malattie che provocavano un'eccessiva coagulazione del sangue. Insieme alla sua diffusione nacquero però anche le prime perplessità. Qualcuno iniziò a sospettare che fosse pericoloso o che i suoi meccanismi non fossero perfettamente chiari. Uno dei punti più controversi riguardava l'interazione con la vitamina K. Fin dai primi tempi si era scoperto che la vitamina K aveva il potere di invertire l'effetto del dicumarolo, per cui l'uso bilanciato di queste due sostanze permetteva di curare i pazienti senza rischiare di rendere il loro sangue troppo fluido. Una delle principali origini di questa confusione fu incredibilmente un refuso. In uno dei primi report venne scritto per errore «la vitamina K non ha effetto come antidoto». Quel non era una sfortunata svista e purtroppo venne trascritta in altre pubblicazioni, finendo per essere inserita ufficialmente nei testi sulle malattie del sangue del 1942. Ci vollero molti anni perché questo malinteso scientifico venisse chiarito. Nel settembre del 1945, Carl Linc decise di prendersi una pausa dalla ricerca perché il suo lavoro l'aveva completamente esaurito. Per staccare il cervello andò a fare una bella gita in canoa con la famiglia, ma durante l'escursione si trovò nel mezzo di un temporale, si bagnò completamente e tornò a casa con una pleurite. Da studente, Carl aveva avuto la tubercolosi e i medici erano preoccupati che si potesse essere riattivata. Così passò 2 mesi in ospedale e altri 6 mesi in un sanatorio. Mentre il tempo passava lentamente, Carl iniziò a leggere un po' di tutto, finché non gli capitò tra le mani un trattato sulla storia della derattizzazione dall'antichità ai tempi moderni. Carl scoprì che il grande problema dei topicidi è che se sono molto efficaci sono anche molto pericolosi per l'uomo, se invece non sono letali per l'uomo sono poco efficaci coi ratti. A quel punto gli venne in mente che forse era possibile utilizzare le sostanze che aveva sintetizzato non solo come medicinale, ma anche come veleno per i topi. Dalla scoperta della struttura chimica del dicumarolo, altre 100 sostanze simili erano state prodotte come suoi derivati e Carl iniziò a studiarle tutte. Dopo la guerra, nel 1946, un suo ricercatore stava verificando l'effetto anticoagulante dei derivati del dicumarolo, indicati coi numeri dal 40 al 65. In questa ricerca si accorse che il numero 42 e il numero 63 erano molto più efficaci degli altri. In particolare il numero 42 sembrava essere abbastanza efficace per uccidere i topi, che invece avevano abbastanza vitamina K per invertire gli effetti di tutti gli altri. I composti venivano chiamati con la sigla WARF, che sta per Wisconsin Alumni Research Foundation, e come dicevamo prima, un numero progressivo. Il WARF 42 aveva tutte le caratteristiche per diventare un ottimo topicida, soprattutto perché era molto sicuro. Uccideva i topi, ma non era letale per gli uomini. Carl propose di studiarlo e venderlo con questo scopo. I suoi ricercatori pensarono che fosse impazzito, ma l'istituto di ricerca, che vedeva di buon occhio la possibilità di mettere a frutto le ricerche in qualche ambito commerciale, appoggiò la ricerca e il WARF 42 venne messo sul mercato con il nome commerciale di Warfarin. Il Warfarin divenne il veleno per topi più venduto degli Stati Uniti e ancora oggi sostanze simili sono usate per la derattizzazione in tutto il mondo. Ma cosa ancora più importante, stabilì un record assoluto di sicurezza. Nonostante le oltre 63.000 tonnellate di Warfarin vendute negli Stati Uniti, non è mai stato riportato un solo caso di morte accidentale causato da questo topicida. L'enorme diffusione del Warfarin ebbe però un effetto piuttosto devastante sul suo principio come medicinale per gli esseri umani. Già molti medici erano scettici e regnava una notevole confusione sul fatto che la vitamina K potesse o meno essere un valido antidoto in caso di sovradosaggio. È molto importante che un farmaco sul mercato, specialmente se ha effetti considerevoli sulle funzioni critiche dell'organismo, abbia un antidoto certificato. I medici sanno bene che il dosaggio è una materia complicata. Sola dosis venenum facit, diceva Paracelso, è la dose che fa il veleno. E in caso di errore di valutazione sui dosaggi, i medici volevano essere certi che ci fosse un piano B disponibile per invertire l'effetto del warfarin. E poi c'era un effetto psicologico altrettanto importante. Usare la stessa sostanza di un veleno per topi per trattare gli esseri umani sembrava davvero troppo preoccupante. Alcuni medici già vedevano le loro facce sui giornali sotto il titolo «Medico somministra veleno per topi a un paziente e lo uccide» e preferivano evitare di correre questi rischi, magari ricorrendo a farmaci meno efficaci ma con una nomea meno compromessa. Ma il 5 aprile 1951 successe qualcosa che cambiò le carte in tavola. Un giovane ufficiale della Marina americana, il capitano Julian Love, arrivò all'ospedale militare di Filadelfia dopo aver tentato di suicidarsi ingerendo una intera confezione di veleno per topi contenente ben 567 mg di warfarin puro. Julian aveva letto sulla confezione che il veleno era più efficace se preso più volte di fila, così per ben 5 giorni andò avanti fino a consumare l'intera scatola. Ma quando vide che il veleno non stava facendo abbastanza effetto da ucciderlo, ebbe un ripensamento e andò in ospedale per farsi curare da quelli che erano senza dubbio i sintomi della malattia emorragica da trifoglio dolce. I medici lo curarono somministrandogli vitamina K e Julian si riprese senza alcuna conseguenza. Il caso catalizzò l'attenzione della comunità medica, che ora aveva una prova evidente che il warfarin non era pericoloso per l'uomo nemmeno se assunto in dosaggi incredibilmente alti e che la vitamina K funzionava davvero come antidoto. Negli anni immediatamente successivi la produzione di warfarin come farmaco riprese e gradualmente divenne il farmaco anticoagulante di riferimento nella pratica clinica di quasi tutte le comunità mediche del mondo, ma la sua popolarità era destinata a crescere ancora grazie a un altro fatto clamoroso. Nel 1955 il presidente americano Dwight Eisenhower era in vacanza nella casa dei suoceri a Denver quando venne colpito da un infarto cardiaco. Sul momento pensò che i sintomi fossero dovuti a un'indigestione, visto che a pranzo aveva mangiato diversi hamburger con la cipolla cruda. Ma i sintomi peggiorarono e venne portato di corsa al Fitzsimmons Veterans Hospital, dove, dopo un elettrocardiogramma, gli venne diagnosticato un aneurisma ventricolare sinistro. Infrangendo il protocollo, il presidente informò la popolazione della sua malattia e dal momento che non esisteva ancora il meccanismo per cui il vicepresidente può prendere automaticamente il posto del presidente in casi estremi, Richard Nixon, che era suo vice, divenne una specie di sostituto provvisorio del titolare in carica. Inizialmente Eisenhower fu trattato con eparina, un altro tipo di anticoagulante. Poi passò al warfarin, con un dosaggio di 35 mg a settimana. Il fatto che il presidente venisse curato con questo farmaco dà la misura di quanto fosse cambiata la sua immagine agli occhi della comunità medica e a sua volta questo evento rinforzò questa immagine positiva che continua fino ai nostri giorni, in cui il warfarin è tornato a far parlare di sé come di un farmaco potenzialmente utile a contrastare l'effetto coagulante del sangue provocato dal virus della Covid-19. Non sarebbe così strano, in fondo, se un farmaco con una storia così complicata e ricca di colpi di scena, dopo un lungo viaggio dalle balle di trifoglio ammuffite nelle stalle del Wisconsin fino ai più moderni laboratori di biochimica del mondo, non avesse in serbo qualche altro asso nella manica, ora che l'umanità sembra averne bisogno più che mai. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!